Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, qui Antonella dal progetto Dharma che vi parla. La puntata di oggi sarà dedicata alla figura di Yukio Mishima vista attraverso gli occhi e la musica di Federico Goglio in Art School, che a breve avremo anche l'onore di ospitare in studio attraverso un collegamento telefonico. Io direi di aprire le danze ascoltandoci un suo brano, Bushido.
Una goccia di sudore sta bagnando questa schiena, i miei piedi nudi muovono, stretti come a una catena. Il tuo colpo sta partendo, tra breve capirò se vale vivere oppure morire, è un dettaglio occidentale. Ma com'è bella questa sera, noi danziamo con le stelle. Ma com'è bella questa sera, è una danza di stelle. Colpiscimi e feriscimi.
Cogliere la vita in ogni respiro, la perfezione dell'istante.
Sono vivo, che sono vivo. Lividi lungo le braccia, una gabbia chiude la mia faccia. Io non sento il vostro tempo, questa vita è un breve lampo. Questa sera noi danziamo con le stelle, ma com'è bella questa sera, è una danza di stelle. Colpiscimi e feriscimi.
Cogliere la vita in ogni respiro, la perfezione dell'istante.
Sente il vostro tempo, questa vita è un breve lampo. Eh già. Yukio Mishima è stato un artista poliedrico e quello che potremmo definire l'ultimo samurai. È stato intellettuale e uomo d'azione, due cose che raramente coincidono. Come la maggior parte di voi già saprà, è morto nell'autunno del 1970, ancora quarantenne, in maniera abbastanza tragica, ossia attraverso il suicidio rituale del seppuku, avvenuto dopo l'occupazione del Ministero della Difesa, occupazione che lui aveva fatto assieme a una ristrettissima cerchia di fedelissimi del gruppo della Società degli Scudi, un corpo paramilitare da lui fondato. Dal balcone di questo edificio governativo declamò un discorso in cui lamentava la decadenza dello spirito tradizionale giapponese e l'incedere verso l'occidentalizzazione, intesa proprio nel senso negativo del termine. Essendo Mishima un autore conosciuto anche all'estero, questo suo gesto ebbe una forte risonanza anche di tipo mondiale. Ma più nello specifico della figura di Mishima ci parlerà Federico Gogli in Art School, che presto avremo qui in collegamento telefonico. Nell'attesa ho scelto per voi un altro suo brano, Tokyo 4-5.
La guerra è finita, rovine che svelano, aperture nel cielo, granelli di polvere si librano in volo.
La guerra è finita,
studenti passeggiano all'università.
La guerra è perduta,
intorno più niente, ma c'è
l'imperatore ha perduto l'immortalità. Non è più Dio, ci ha detto così sarà.
Tokyo, Tokyo, sprofondando nel disonore di questa realtà, di questa città.
Tokyo, Tokyo,
aspettando di nuovo il sole, c'è chi attenderà, c'è chi attenderà. Pescatrici di ostriche si tuffano in mare. La notte si avventa sulla luce di un faro.
La guerra è finita.
I cieli stellati sulla costa di Yokohama.
La guerra è perduta.
Intorno più niente, ma c'è.
L'imperatore ha perduto l'immortalità. Non è più Dio, ci han detto così sarà.
Questa città,
Tokyo, Tokyo,
aspettando di nuovo il sole, c'è chi attenderà, c'è chi attenderà.
Dai, dai.
Questa città,
Tokyo, Tokyo.
C'è chi attenderà.
Continuiamo a parlare qui su Radio Bandiera Nera delle produzioni di Federico Goglio in Art School sulla figura di Yukio Mishima. Nel 2015, a distanza di 10 anni dall'uscita dell'album Sole Acciaio, vede luce un doppio lavoro. Abbiamo il libro Danzando nel cratere del vulcano, l'universo eroico di Yukio Mishima, e il CD Il sogno di Mishima. Il libro, tra l'altro, vanta una davvero un'interessante introduzione curata dall'ex console italiano di Osaka, Mario Vattani. Nel CD, invece, i vecchi brani che erano stati dedicati a Mishima vengono sottoposti a una sorta di restauro sonoro. Vengono ossia riarrangiati, riarricchiti, rimanendo però molto vicini a quello che era lo spirito originale. Possiamo definire questo nuovo album una versione 2.0 di Sole Acciaio, che si riappropria del concept iniziale però in maniera più rigorosa. Sole Acciaio, ovviamente, il primo album che era stato fatto da Federico Scoll nel 2005, prende il titolo dalla più importante opera politica di Mishima, in cui l'autore raccontava la scoperta della propria identità fisica e l'interesse e il suo interesse per le arti marziali. Ma Mishima nei lavori di Skoll era presente già molti anni prima. Possiamo dire che è quasi un'ossessione che ritorna. Infatti gli aveva già dedicato una canzone intitolata appunto Yukio Mishima, e nell'album Lune Feroci c'è il brano di un'altra canzone, Palchi e Cicatrici, in cui l'autore giapponese viene citato in un verso. Di questo parleremo più tardi con Federico, che a momenti ci raggiungerà appunto telefonicamente, con cui potremo scambiare due parole, ecco. E tra l'altro nel 2012 era uscito un altro libro di Federico Skoll dal titolo Questo mondo non basta, e un capitolo era interamente dedicato alla figura dell'autore giapponese. Vi anticipo subito che alla fine di questa canzone avremo finalmente in collegamento telefonico Federico. Quindi adesso ci ascoltiamo un brano veramente veramente forte, che è Patriottismo.
Neve ricopre la strada, ma il sole brucia in questa casa, la mia divisa pulita, fra poco gusterà il sangue la mia vita, onore non sento dolore, giù, sempre più giù, la mia spada affonda giù, ancora più giù, la mia anima incontra patriottismo, patriottismo, corpi e plasticità. Questa estetica profonda non ammette disegni a metà. Nudi in questo letto, disprezzo affiorante per forme di compromesso, la tua schiena più bianca e più liscia poco mirerà il rosso della vita, onore non sento dolore, giù, sempre più giù, la mia spada affonda giù, ancora più giù, la mia anima incontra patriottismo, patriottismo, corpi e plasticità. Questa estetica profonda non ammette disegni a metà. La mia spada affonda giù, ancora più giù, la mia anima incontra patriottismo, patriottismo, corpi e plasticità. Questa estetica profonda non ammette disegni a metà.
Rieccoci su Radio Bandiera Nera. Per chi si fosse collegata adesso, qui Antonella dal progetto Dharma. La puntata di oggi è dedicata alla figura di Yukio Mishima, vista dagli occhi di Federico Gogli in Arte Skoll, che adesso abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao Federico, benvenuto su Radio Bandiera Nera. Innanzitutto ti chiedo come stai, perché so appunto che abitando in Lombardia la situazione lì al momento non è delle più facili. Volevo insomma sapere come stai vivendo questo momento.
Sì, buongiorno, buon saluto a tutti. Ma dunque, io sto bene, diciamo, sto vivendo chiaramente come tutti un momento, sì, ovviamente un po' delicato. È chiaro che in questo momento penso che la cosa più importante sia cercare di uscirne il prima possibile, poi dopo, innanzitutto da un punto di vista sanitario, poi dopo sì, ci sarà tempo per fare qualunque altro tipo di considerazione. È chiaro che prima finisce questo momento, meglio è per tutti.
Tornando allora al discorso della nostra puntata, quello per cui appunto ti ho chiamato era per... allora, io oggi ho fatto questa puntata col progetto Dharma, collegandomi al discorso di Mishima. Mishima visto attraverso la tua musica e le tue opere, no? Quindi anche le opere letterarie. Io volevo un attimino, mi ero fatta alcune domande che vorrei porti. Magari prima di cominciare vuoi dire qualcosa tu, inizio io, avevi qualche considerazione da fare in generale sull'argomento?
No, mi fa piacere, diciamo, poterne parlare, perché vabbè, come chi mi segue insomma sa, ormai ho tanti anni che mi occupo, diciamo, forse è un termine sbagliato dire occuparsi, cioè, però che comunque insomma affronto l'universo di Mishima, il mondo di Mishima, e quindi sono tantissimi anni, perciò per me è sempre un piacere parlarne, ecco.
Certo, allora nella parte iniziale del programma avevo fatto riferimento ad un verso della canzone Palchi e Cicatrici, l'album era Lune Feroci, no? In cui dici leggiamo Mishima e lo capiamo. Tu cosa hai imparato dalle opere di Mishima, sia dalla sua vita che dagli scritti che ha fatto?
Beh, sai, Mishima è stato un uomo molto complesso, diciamo, devo dire completo, però sicuramente quello che ha lasciato con la letteratura probabilmente ha meno a che fare con l'insegnamento rispetto a quello che ha lasciato invece con la sua vita e con l'epilogo anche della sua vita. Io credo che al di là del grande scrittore, del quale in un certo senso tutti conoscono le dimensioni e tutti insomma tutti apprezzano insomma questo suo essere un grande scrittore, insomma, una cosa universalmente riconosciuta. L'insegnamento però forse principale, almeno per me, quello che io ho più imparato da Mishima è quello che dico spesso, che in fondo gli uomini probabilmente andrebbero giudicati certo per quello che fanno, ancor più di quello che dicono, e questo mi sembra evidente, ma più nel dettaglio credo che ancora di più andrebbero giudicati per quello cui sono disposti a perdere, sono disposti a cedere, a regalare anche in taluni casi. Ed è l'esempio proprio di Mishima per me. L'insegnamento, tra l'altro, è un insegnamento che, anche se vogliamo, è di attualità in questo periodo, potrebbe tornare ancora più di attualità nei prossimi mesi, cioè il fatto che un uomo come Yukio Mishima, che aveva nella vita aveva ottenuto tutto, diciamo, che aveva tutto quello che normalmente per una società di oggi, una società contemporanea, sono degli obiettivi, sono delle cose da raggiungere. Parlo in particolare di una certa, dello status, di una condizione economica, della fama, insomma tutte cose che per le quali gli uomini sono disposti oggi praticamente a qualunque cosa. Bene, Mishima le aveva tutte, aveva raggiunto tutto, il suo essere scrittore lo aveva reso una celebrità, il suo talento lo aveva reso una celebrità, lo aveva reso un uomo ricco, lo aveva reso un uomo realizzato, era un uomo che aveva una bella casa, aveva soldi, aveva successo, era famosissimo, era considerato anche in America tra gli uomini più famosi in quel periodo, negli anni 60, tra gli uomini più famosi del pianeta. E tutte queste cose quindi lui le aveva, ed è questo l'insegnamento, perché l'insegnamento è avere tutto quello che aveva lui e a un certo punto decidere di rinunciarvi, no? Di rinunciare in nome di qualcosa di più importante di tutto ciò, no? Ed è questo grande insegnamento per me, perché in fondo i rivoluzionari nella storia ce ne sono stati tantissimi. pochissimi, però di solito i rivoluzionari partono con le tasche vuote e talvolta spesso finiscono la loro vita, quando poi realizzano le loro rivoluzioni, con le tasche piene, cambiando, diciamo, un po' in corso d'opera, insomma, un po' la propria rivoluzione. Mentre Mishima è un po' l'opposto, e pensare di fare una rivoluzione, in un certo senso, come quella che fece lui, con quel gesto, insomma, con quell'offerta di sé, quindi quel suicidio pubblico del 25 novembre del 1970, beh, quel gesto è rivoluzionario ed è un insegnamento, perché quando arriva e arringa poi i giapponesi, in un certo senso, con quell'ultimo discorso, in un certo senso sta dicendo: vedete, tutte queste cose che per voi sono fondamentali nella vostra vita, io ce le ho, non ho tutto quello che voi vorreste avere. Io vi dimostro in un istante, le butto via, ve le getto in faccia, in un certo senso, cioè vi voglio dimostrare che esiste qualcosa di più importante di avere una bella casa, di avere un conto corrente pieno di soldi, eccetera, eccetera. Cioè quella cosa siamo noi, cioè sostanzialmente siamo noi, è la comunità, è la nostra nazione, siamo noi stessi, siamo le nostre radici, siamo quello da cui veniamo, siamo la tradizione. Questo è quello che è più importante, no? Questo è il grande insegnamento di Mishima. Mishima dice: la cosa importante, più importante, l'unica cosa più importante in questa vita siamo noi, cioè nel suo caso ovviamente si riferiva al Giappone, alla propria comunità. Ecco, questo è un grande insegnamento, è uno tra tanti, però è uno di quelli che sicuramente mi ha sempre colpito maggiormente.
E infatti mi hai un po' anticipato la domanda che volevo porti dopo, che era appunto il fatto che solitamente abbiamo l'idea di chi si suicida e viene mosso da praticamente dalla disperazione, no? Mentre diciamo che il suicidio fatto da Mishima è un po', ecco, un gesto di, più che di disperazione, può essere visto come un gesto di orgoglio, ecco. Però questo è un po', mi ricollego un po' a quello che hai detto in questo momento.
Sì, non è neanche esclusivamente questo, perché diciamo, cioè, o meglio, è questo, ma c'è da dire dell'altro, nel senso che, per esempio, Mishima, e questa è una cosa lasciata per scritto, cioè nel senso, Mishima aveva scritto, aveva detto, che trovava assolutamente, come dire, stigmatizzabile il suicida, cioè colui che rinunciava alla vita per una debolezza, sostanzialmente, cioè lui odiava chi si suicidava, no? Perché considerava le deboli che si arrendevano di fronte alle difficoltà della vita. E può sembrare un paradosso, perché effettivamente poi compierà quello stesso gesto, ma in realtà è completamente diverso, perché quello di Mishima è un inno alla vita, è la massima espressione della vita, non è una resa alla vita, è esattamente da parte di un uomo che la vita l'amava e la viveva in maniera intensa, anche con tutta una serie di, appunto, quelle ricchezze, diciamo, materiali di cui parlavo prima. Beh, quel gesto è esattamente il gesto di chi sta rifacendo un dono grande, visto che dà gran valore alla propria vita, all'esistenza. Il momento in cui rinuncia a quella, evidentemente sta semplicemente facendo il più grande dono che potrebbe fare. Quindi il gesto di Mishima è esattamente il contrario di quello che qualcuno potrebbe immaginare, cioè la resa o l'abbandono di se stessi, e anzi è assolutamente un gesto di grande forza, ma soprattutto di grande generosità. Ecco, Mishima sapeva dare valore alle cose e alla sua vita dava un grande valore, e lui l'ha scritto in diversi momenti, l'aveva detto benissimo: guardate che i samurai non erano matti, e quando offrivano se stessi, in tutte le epoche gli uomini hanno a cara la propria vita, diceva Mishima, e capitava e succedeva anche ai tempi dei samurai, e non perché allora la società fosse più semplice, si può immaginare che la vita valesse di meno, quel dono valesse di meno. Quindi tutti siamo attaccati alla vita, diceva Mishima. E nel momento in cui dice una cosa del genere, evidentemente è ben consapevole, è il primo ad essere consapevole del valore che sta dando alla vita stessa, che offre e che regala agli altri.
Bene, io direi adesso che possiamo fare una piccola pausa e ci ascoltiamo il tuo brano Radio Mishima.
Brancato, mi immergo profondo in tesi diverse che fungono da oppio alla mente serena e eloquente, delle quali esprimo un sciocco sfoggio. Ma avanzo, non mi fermo, lascio stare le luci, le sirene, percorro questa via. La mente è già segnata, sono goccia che annuncia la tempesta. Sono dell'acqua salmastra e burrascosa. Su questa terra ciliegi in fiore, persone nuove per l'imperatore. La lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore. L'azione col sorriso un po' forzato, combatto, divertito perché riempo d'imbarazzo la gozzaglia che ci insulta e che ci investe. Ridi, ridi, architetto dello Stato, l'orgoglio non baratto, con un mondo avvelenato. Sono goccia che annuncia la tempesta, sono dell'acqua salmastra burrascosa. Su questa terra ciliegi in fiore, persone nuove per l'imperatore. La lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore. Su questa terra ciliegi in fiore. Persone nuove per l'imperatore. La lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore.
Bentornati, siamo sempre qui su Radio Bandiera Nera in compagnia di Federico Goglio in Arte School e stiamo parlando della figura di Yukio Mishima, visto appunto attraverso le sue opere sia letterarie che discografiche. Allora, stavamo parlando appunto della figura di questo scrittore giapponese, no? Scrittore poi anche riduttivo perché è proprio un artista a 360 gradi, se così possiamo dire, correggimi se sbaglio.
Beh, certo, sì, è stato molto più che solo uno scrittore, è stato uno scrittore principalmente, romanziere, non solo romanziere, ha scritto tanto di teatro, ha fatto regista teatrale, ha fatto cinema anche, ha fatto una moltitudine di cose per la sua epoca, insomma, soprattutto diciamo così, parlando della sua epoca, potremmo dire gli anni 60 sostanzialmente, tra i 50, gli anni 50 e gli anni 60.
Ok, allora prima quando mi parlavi appunto dicevi che Mishima era una figura che aveva raggiunto diciamo tutto nella sua vita, hai fatto due volte riferimento alla sua casa e qui c'era una cosa che io volevo chiederti. Nell'intervista che hai fatto per Occidental Congress sull'ultimo numero parli di un libro fotografico che proviene dal Giappone proprio, che è tutto dedicato alla casa di Mishima. C'è qualcosa, un dettaglio che ti ha particolarmente colpito di questo libro? E poi una curiosità, come sei riuscito ad avere questo libro?
Ma allora, il libro è straordinario, questo è un libro straordinario, un libro fotografico straordinario perché racconta in realtà quella che è stata una casa straordinaria, nel senso di una casa piena di oggetti legati a Mishima. Questa Mishima viveva a Tokyo in una costruzione, in realtà una sorta di piccola villa diciamo così, nel mezzo della città, ma costruita seguendo gli stili occidentali, stile Liberty, quindi quasi curiosa come come scelta, sicuramente per uno scrittore che comunque avrebbe dedicato la sua vita e dedicò la sua vita a riscoprire la tradizione del Giappone, ma questi che sembrano apparentemente dei controsensi, in realtà le contraddizioni sono abbastanza tipiche in Mishima. Era apparentemente contraddittorio anche, se vogliamo, in certe tematiche affrontate nei suoi romanzi. La casa era straordinaria, questo libro racconta praticamente in maniera fotografica, che attraverso le fotografie, stanza per stanza, angolo per angolo, e la cosa in realtà più interessante è che io, quando ho realizzato, diciamo, ho scritto la sceneggiatura della biografia che ho scritto dedicata a Yukio Mishima a fumetti, ho utilizzato questo libro, questo materiale da dare sostanzialmente al disegnatore, che ci ha impiegato 2 anni a realizzare questo libro. Quindi noi ci abbiamo lavorato per 2 anni a questo fumetto su Mishima, e in questo fumetto effettivamente, che io ho intitolato Yukio Mishima Ultimo Samurai, pubblicato con le edizioni Ferrogallico, in questo fumetto in realtà c'è tutta l'ambientazione domestica, se vogliamo, non è semplicemente verosimile, quindi non è semplicemente come poteva essere, ma è assolutamente veritiera, è assolutamente fotografica quasi, nel senso che abbiamo proprio utilizzato questo libretto, che peraltro era di piccolo formato ma con un numero molto alto di pagine, sono tantissime fotografie, e quindi nel fumetto noi abbiamo riprodotto la casa stanza per stanza, metro per metro quasi, e anche gli oggetti, i superlettili, le cose che si ritrovano in questo fumetto provengono a loro volta da questo libro, che è ovviamente un documento assolutamente straordinario. In questo senso il Yukio Mishima Ultimo Samurai, il libro a fumetti, graphic novel, è a tutti gli effetti una sorta di documentario quasi, visto che di fatto è una sorta di libro, di film su carta, come tutti i fumetti, diventa una sorta di documentario della casa di Yukio Mishima. Questo libro l'ho trovato banalmente su internet, non mi ricordo, un po' di anni fa, non mi ricordo attraverso quale tipo di ricerca sono arrivato, insomma, però ecco, l'ho trovato così, quindi l'ho comprato poi direttamente qui da casa, praticamente mi è stato spedito dal Giappone.
Ho capito, e visto che adesso mi parlavi appunto del fumetto che è uscito, no, per Ferrogallico, come è nata, cioè come ti è venuta l'idea di fare un fumetto su Mishima?
Beh, in realtà l'idea del fumetto su Mishima non è venuta direttamente a me, nel senso che è venuta a Ferrogallico, che diciamo, ha proposto, quando ha pensato di fare una biografia a fumetti su Mishima, mi ha coinvolto, anche perché allora, quando stava nascendo questo progetto, io iniziavo a interessarmene, ma non ero ancora coinvolto direttamente dagli altri fondatori. Poi quindi ho iniziato, devo dire che non era ancora nato ufficialmente Ferrogallico, ma si stavano già mettendo in cantiere diverse cose, tra cui in particolare il libro dedicato alla vita di Sergio Ramelli. E quindi in sostanza l'idea è stata quella di appunto chiedermi come autore, diciamo, che in effetti aveva dedicato tanto tempo a Mishima, di scrivere una sceneggiatura appunto per realizzare il fumetto. Quindi è nato un po' così il progetto. È stato lungo, perché poi ci vuole tempo per realizzare un libro di questo tipo. Ho scritto la sceneggiatura, poi con il disegnatore Massimiliano Longo abbiamo cominciato il lavoro poi successivo. I disegni hanno occupato più o meno, appunto, dicevo, 2 anni di tempo per essere, diciamo così, perché finisse questa parte del lavoro. E poi appunto a quel punto io ho chiesto e diciamo, ho pensato anche, in realtà, prima ancora di chiedergli, di inserire nel libro anche tutte le cose che avevo scritto in questi anni su Mishima, in modo da avere una sorta di quasi opera omnia, se vogliamo, delle cose che ho fatto, dedicato a Mishima, chiaramente non escluso la musica, e quindi ho questo è un libro che si divide, se vogliamo, tra una prima parte a fumetti, una seconda parte invece scritta in maniera più classica, canonica, con con tutto quello che appunto comprende tutto quello che ho scritto in questi anni dedicati a Mishima.
Perfetto, adesso anche tu avevi nominato appunto Mishima definendolo l'ultimo samurai, no? Prima, quindi l'avevo nominato, cioè l'avevo definito anch'io così ad inizio puntata, e quindi volevo un attimino capire, ritieni anche tu che sia giusto definirla a questo modo, insomma, non credi che sia una definizione un po' stereotipata che ha fatto il suo tempo, no?
No, beh, certo, diciamo che io ci ho pensato molto, ci penso, ci ho pensato molto anche nel dare il titolo a questo libro, e quindi nel limitarmi, diciamo, nell'ultimo samurai. In realtà è curioso, perché poi alla fine l'ultimo samurai, che è la cosa più banale, apparentemente banale, e come dici tu, stereotipata, se vogliamo, è quella che però davvero probabilmente sarebbe anche piaciuta a Mishima stesso, che ricordiamoci aveva lasciato scritto: io vorrei, sono un uomo di spada e di penna, ma vorrei essere ricordato per la spada. Certo, nei suoi soliti paradossi, nei suoi soliti eccessi, probabilmente non credeva fino in fondo a questa affermazione, ma di certo almeno era un modo per dire: ricordatemi almeno un po' per la spada e non solo per i libri che già apprezzate di me, insomma. Quindi comunque gli sarebbe probabilmente piaciuta questa definizione, e Mishima è realmente l'ultimo samurai, perché quando il 25 novembre del 70 compie seppuku, non è esclusivamente, diciamo, l'ultimo in ordine cronologico, no, per dire, ma è effettivamente l'ultimo che si mette al servizio di qualcuno o di qualcosa, no? Nel suo caso si mette al servizio della nazione. Quel gesto è assolutamente un gesto del samurai, e oltretutto, ovviamente, non casualmente, viene eseguito passo per passo, seguendo gli insegnamenti degli antichi samurai, quindi con mettendo in pratica una ritualità molto precisa. Quindi effettivamente è a tutti gli effetti l'ultimo samurai, ed è giusto, credo che sia giusto ricordarlo così.
Bene, non abbiamo ancora nominato io e te la Società degli Scudi, no? Il corpo paramilitare che aveva fondato lui. Guardando le foto si può notare appunto che questa Società degli Scudi si fregiava di uniformi eleganti, no? Se non ricordo male, queste uniformi erano state disegnate da uno stilista d'alta moda, però potrei anche sbagliarmi. E tutto questo è sicuramente indice di una ricerca estetica che ha accompagnato un po' tutta la figura di Mishima. Tu che ne pensi?
No, ti ricordi bene. Noi siamo abituati abbastanza, diciamo, abituati alle immagini del Tatenoka in bianco e nero, anche se ovviamente ci sono tantissime immagini a colori, le stesse poi riprese che vennero effettuate quell'ultimo giorno alla caserma di Tokyo, sono a colori, però molte fotografie noi ricordiamo le divise del Tatenoka in bianco e nero. Perché lo dico? Perché effettivamente quando Mishima commissionò la realizzazione di queste divise, e poi quando vennero realizzate, il Giappone si ironizzò molto su questa cosa, perché il colore in particolare di queste divise era di un ocra piuttosto acceso, con poi dei richiami al verde, dei punti di verde, eccetera. E questa cosa passò, insomma, nella società giapponese un po' come la solita stravaganza dell'artista che gioca a fare un po' il samurai, che gioca a fare il militarista, e che in realtà, insomma, comunque ci tiene anche in quella divisa, no, ad avere un certo tocco di stravaganza, di dandismo, direi. In realtà effettivamente queste divise furono disegnate da Tsukumu Igarashi, che è stato praticamente l'unico stilista giapponese a realizzare, a disegnare una divisa per Generale de Gaulle in Francia, aveva lavorato credo per Cardin, comunque realizzò questa divisa per de Gaulle, quindi probabilmente anche questo, diciamo, aumentò in Mishima, che era comunque un perfezionista e amava queste cose, aumentò il suo desiderio che fosse lui a disegnarle e a realizzarle. Però va detto che furono disegnate direttamente da Mishima, o meglio, le indicazioni furono direttamente di Mishima. Mishima ci teneva ad avere divise strette alla vita, di avere quel tipo di colore, aveva quei bottoni così come furono realizzati, cioè c'erano delle indicazioni precise, quindi è una divisa molto mishimiana. Questo per dire semplicemente che anche in quelle che sono appunto dei dettagli c'era la sua mano, perché era un grande perfezionista appunto, e soprattutto era un grande esteta, e quindi qualunque cosa, diciamo, lo riguardasse, voleva che insomma fosse realizzata come aveva in testa lui. E quindi questo è un aneddoto, quello, se vogliamo, una cosa poco, delle divise del Tatenokai, però danno un po' l'idea. Pensa che alla fine uno degli aspetti più drammatici della vita di Mishima, alla fine, che io racconto spesso, è proprio, adesso mi viene in mente parlando delle divise, ma solo perché ho detto che furono, mi viene in mente perché ho appena detto che furono accolte con una certa, come dire, ironia, no, in Giappone. Beh, il dramma della vita di Mishima è stato quello, sostanzialmente, cioè che tutte le cose che ha fatto fino alla morte del 1970, tutte quelle, diciamo così, slegate dalla letteratura, quelle non direttamente riconducibili alla sua produzione artistica, in un certo senso non furono mai prese veramente sul serio. Cioè, quando Mishima anche si esercitava col Tatenokai, per dire, o quando faceva sfilate col Tatenokai, sfilate parate, diciamo, con i suoi ragazzi, o quando insomma qualunque cosa facesse diverso rispetto allo scrivere romanzi o opere teatrali, si diceva sì, beh, ma in fondo è Mishima, no? È un'esagerazione. Quando Mishima parla della morte, sì, ma in fondo è Mishima, parla del seppuku, sì, ma è Mishima, insomma, quando sfila con il suo corpo paramilitare, ma sì, insomma, sono i suoi, è una cosa di Mishima. Ecco, questo è in un certo senso il dramma, no, della sua vita. È stato preso poco sul serio, una vita che invece è stata molto completa e ha chiuso, che poi in realtà è una chiusura di un cerchio, assolutamente dimostrando che tutte le cose dette, scritte, annunciate, promesse, eccetera, eccetera, in realtà non erano di Mishima, erano sì di Mishima, ma nel senso che poi comunque si sarebbero realizzate.
Bene, io allora adesso, se per te va bene, farei un'altra piccola pausa musicale e metterei il brano Il sogno di Mishima, che ha dato appunto anche il titolo all'album che hai fatto.
Del buscito mi circondano ovunque.
sono io. E le foglie del muscito mi circondano ovunque. Dentro al disco di fuoco
sempre qui su Radio Bandiera Nera in compagnia di Federico Goglio in Arte School e ci siamo ascoltati la canzone Il sogno di Mishima, quella, la versione rifatta con Tour de Force. Io volevo chiederti se potevi parlarci un attimino di questa esperienza, come sei entrato in contatto, cioè come sei venuto in contatto con Christian Rider di Tour de Force e se magari avevi qualche aneddoto carino, qualcosa da raccontarci in merito.
Beh, in realtà Christian l'ho conosciuto, se ricordo bene, l'ho conosciuto proprio a una presentazione di un mio libro, questo sì, di questo sono sicuro, mi pare proprio di un libro dedicato a Mishima che si intitola Danzando nel cratere del vulcano. E, alla fine della presentazione si è avvicinato Christian, che non conoscevo allora, e mi ha regalato un disco del suo progetto musicale, Tour de Force appunto. E mi capita ogni tanto insomma di ricevere dischi e musica insomma in regalo da parte di qualche musicista e poi dopo qualche giorno l'ho ascoltato, devo dire che non l'ho ascoltato immediatamente, dopo qualche giorno ho ascoltato questo suo disco, mi è piaciuto molto, anche se Christian fa un genere di musica molto diverso dal mio, chiaramente essendo lui facendo musica elettronica. E poi mi è venuta un po', in realtà ci è venuta quasi contemporaneamente, io l'idea, nel senso che io ho scritto, gli ho scritto per fargli complimenti, insomma, perché mi era piaciuto sinceramente. E poi dopo mi era venuta un po' questa, mi stava venendo questa idea di mi è venuta quasi subito questa idea di provare a giocare un po' con le mie canzoni, con la canzone di Skoll e provare a fare dei remix. Allora in realtà non sapevo poi bene da parte sua la disponibilità, poi ci siamo scritti comunque e quasi contemporaneamente insomma ci siamo ripromessi di collaborare, fare qualcosa insieme e poi appunto l'idea è stata quella di concretizzare questa collaborazione con i remix, tanto che poi appunto è nata l'antologia elettronica. L'antologia elettronica, quando poi ovviamente l'abbiamo prodotto io e Christian, chiaramente l'abbiamo studiato in modo che fosse molto distante, molto lontano dal mio solito arrangiare, dai miei soliti arrangiamenti, perché effettivamente la mia idea di partenza era, a sto punto se facciamo una cosa così un po' strana, tanto vale che strana per il mio genere, intendo dire, tanto vale che lo sia fino in fondo, e quindi ho chiesto proprio a Christian di arrangiare senza grossi preoccupazioni rispetto a un gli arrangiamenti di partenza, no? E quindi alla fine è nato questo disco, che è un disco ovviamente che è un progetto a sé stante, no? Rispetto alla discografia, alla mia discografia, però che mi ha dato molte soddisfazioni, credo anche a Christian.
Ricollegandoci al brano che abbiamo ascoltato prima, questo appunto con Tour de Force, viene ripreso nuovamente il discorso, cioè il concetto della società degli scudi, del Tattenokai. Ci sai dire, magari ci vuoi dire qualcos'altro in più in merito a questo corpo paramilitare fondato da Mishima?
Ma no, il Tattenokai era nato, guarda, posso dire come è nato, nel senso che era nato nel 68, era precisamente il 26 di febbraio, ma sulla spinta, se vogliamo, dei motti che comunque studenteschi che stavano coinvolgendo anche il Giappone correva rischi che correvano altre nazioni nel mondo, quindi era attraversato da una crescente violenza politica da parte dei movimenti studenteschi di sinistra, e a Mishima venne l'idea di fondare una sorta di doveva essere un gruppo quasi elitario per certi aspetti, cioè che potesse col proprio esempio ispirare eventualmente una risposta anche da parte delle autorità giapponesi nei confronti di questi movimenti studenteschi. Ma come è nato effettivamente è anche un po' ridicolo, insomma, fa un po' ridere, non è una sorta di aneddoto, nel senso che quando Mishima aveva creato il nucleo del Tattenokai intorno a un gruppo di giovani studenti di destra che si chiamava Ronso, un gruppo di universitari, il Tattenokai non crebbe mai oltre le 100 unità, da un lato perché Mishima appunto sosteneva questa idea del corpo scelto, quindi di pochi ma ben selezionati, poi anche perché, diciamocelo, e lui lo stesso lo ammetteva, in fondo devo mantenere tutto io e va bene che sono ricco, ma non sono così tanto ricco da poter far crescere così tanto oltre, diciamo, questo gruppo. Comunque la sera in cui si trovarono i ragazzi del Ronso insieme a Mishima fece una sorta di riunione di fondazione e elencò tre principi che erano i principi, diciamo, di base della fondamentali del Tattenokai, e il primo era proprio sul comunismo incompatibile con la storia e la cultura e con la tradizione giapponese, e il secondo che l'imperatore era l'unico simbolo della comunità storico-culturale giapponese, della identità anche del popolo giapponese, e il terzo punto era che in fondo, se necessario, sarebbe stato anche giustificato un ricorso alla forza da appunto alla minaccia del comunismo. Poi Mishima prese un taglierino e tagliò un pezzettino fece un piccolo taglio nel mignolo della mano e con un po' di e fece un po' gocciolare un po' di sangue in una tazza, e disse di fare così anche a tutti gli altri, quindi alla fine fecero una sorta di patto di sangue questi ragazzi seduti intorno a un tavolo e quindi passarono a bere sostanzialmente tutti un po' di questo sangue. Alla fine Mishima, che era un uomo molto ironico, faceva sempre battute, rideva molto spesso, disse: beh, spero almeno che nessuno di voi abbia qualche malattia venerea o di altro tipo, perché altrimenti ce la prendiamo tutti. E poi presero e bevvero da questo bicchiere e aggiunse: siamo proprio un bel gruppo, un bel consesso di Dracula.
Grande, bellissimo, molto molto bello, interessante questo aneddoto qua. E allora, parlando insomma abbiamo visto come diventa piano piano appunto Mishima, da scrittore talentuoso che era, anche possiamo definire uno scrittore sensibile così, a uomo d'azione, no? E quindi cosa ci puoi dire, qualcosa di questa sua evoluzione da uomo a uomo d'azione, cioè come si è sviluppata la cosa?
Beh, sai, gli anni più importanti, diciamo, del Mishima, anche direi quasi filosofo, comunque pensatore, perché se pensiamo a Sole Acciaio, Sole Acciaio è l'unico saggio, diciamo così, che è scritto da Mishima, che come ho detto era un romanziere, però l'unico, uno degli unici. e Sole Acciaio è una sorta di diario quasi, ed è però un libro di filosofia a tutti gli effetti. Il Sole Acciaio, che è pubblicato nel 68, fu pubblicato a puntate, a cominciare dall'inizio del 68 in avanti, è una, a tutti gli effetti, un'opera di filosofia, e che si può leggere e rileggere tantissime volte per trovare comunque cose spunti nuovi, insomma. Ecco, in quei 10 anni, che vanno dal 60 più o meno alla fine, quindi al 70, l'anno della morte, il momento della sua morte, sono quei 10 anni lì, gli anni in cui Mishima è l'uomo, è veramente l'uomo del bumburiodo, cioè arte e azione contemporaneamente. Mishima aveva una spiccata sensibilità, era un uomo di un talento straordinario, era nato per essere un artista, era nato per essere uno scrittore, aveva questa capacità incredibile di cogliere diciamo così, l'umanità, insomma, intorno a sé. Però lui soffriva in quella sua sensibilità, e quando negli anni, poi una serie di circostanze, diciamo, lo portarono a un'evoluzione, lui a un certo punto disse: beh, ma gli intellettuali di cui io facevo parte, alla fine passano la propria vita di notte a scrivere, raccontando di una vita che poi in fondo non vivono, non hanno mai vissuto, cioè sono così presuntuosi da poter immaginare di scrivere e raccontare di quello che accade per strada, che accade normalmente, ma senza viverla, perché sono chiusi nella loro stanza, sono involucro da intellettuali. Quindi in un certo senso Mishima ha una sorta di ribellione a questo tipo di vita. Non è immediato, perché non è immediata questa ribellione. Ci sono una serie di cose che lo portano in questa direzione, per esempio dei viaggi in Europa, dove scopre l'uomo dell'azione, l'uomo, il modello classico, l'uomo della Grecia antica, e scopre il sole appunto del mondo classico, di quella tradizione che non è poi così lontana da quella giapponese. Allora gli viene, come dire, voglia di rivalorizzare la propria tradizione, ovviamente con degli schemi un po' diversi, adesso sarebbe lungo da raccontare, ma sicuramente anche un po' personali, quindi evidenziando dei passaggi e degli aspetti della tradizione giapponese che a lui piacevano più di altri, evidentemente. Beh, alla fine comunque è dal 60 in poi che diventa l'uomo dell'arte e dell'azione contemporaneamente. Era un uomo meticoloso e abitudinario, lavorava di notte effettivamente, di giorno poi di solito si svegliava intorno all'ora di pranzo, quella che è l'ora di pranzo per tutti normalmente, intorno a mezzogiorno, l'una, e il pomeriggio lo passava, cominciò a passare in palestra, e iniziò dal karate, allo Shotokan, poi però si avvicinò anche al pugilato addirittura, ma il pugilato era troppo difficile anche per lui. In fondo diceva Mishima, il pugilato è la cosa che più terrorizza i giapponesi, che sono terrorizzati di fronte all'idea di prendere un pugno in faccia, e diceva anche per me effettivamente poi era troppo anche per me. Allora poi si stabilizzò, se vogliamo, nel kendo, nel mondo del kendo, della scherma tradizionale giapponese. E poi, ovviamente, come è noto, iniziò anche attività di bodybuilding, insomma, in palestra per sviluppare pesi, quello che racconta fondamentalmente in Sole Acciaio. In questi 10 anni Mishima praticamente cosa fa? In realtà fa la cosa più difficile che si possa immaginare nella vita, cioè quello di contrastare in un certo senso la propria natura con la propria volontà, cioè l'idea di svegliarsi la mattina, mettersi davanti a uno specchio e dire: bene, tu sei nato per fare una cosa, e sei nato con una straordinaria sensibilità, con un fisico che lui stesso riteneva inadeguato, diciamo, di fronte alle difficoltà della vita, di fronte alla morte anche, e alla fine dice: bene, da questo momento in poi tutti i giorni io passerò il tempo a trasformarmi sostanzialmente. Ecco, questo sono i 10 anni di Mishima, 10 anni faticosissimi, perché effettivamente sono 10 anni in un certo senso di lavoro su se stesso continuo. La propria natura si può, effettivamente, con la volontà si può modificare, o meglio, la si può un attimino, si possono cambiare certe cose, però rimane sempre dentro un profondo. E quindi alla fine fu un'opera molto molto faticosa che diciamo, lo segnò comunque fino in fondo. Siamo abituati a vedere, poi mi fermo su questa domanda, però siamo abituati sotto a vedere, diciamo, quell'immagine di Mishima super muscoloso, con la spada sguainata. Bene, quell'immagine è paradossalmente, non è un'immagine tradizionale, perché Mishima in quel caso lì fa una fusione, diciamo, mette insieme un po' la tradizione occidentale con quella giapponese, perché in realtà è vero che il Bunmyo Do Arte Azione Contemporaneamente è una caratteristica dei samurai. A un certo punto della storia dei samurai inizia anche questa storia, cioè il fatto che i samurai comincino non solo a combattere e a utilizzare la spada, ma anche a studiare, soprattutto più che a studiare, a scrivere poesie o a scrivere canzoni, a cantare. E quindi Mishima si ritrova perfettamente in questo. Però quell'immagine è un'immagine un po' strana per un giapponese, perché normalmente il samurai non aveva quel fisico tradizionalmente. Il samurai era tutta tecnica e tutto spirito, tutta volontà, tutto coraggio, diciamo, ma non era particolarmente muscoloso. I muscolosi erano gli uomini e abbronzati, erano gli uomini che andavano a lavorare nei campi, non erano quelli che combattevano, non erano i guerrieri. Ma in questo Mishima appunto sviluppa in un certo senso una sua particolare idea, che nasce effettivamente dalla fusione, diciamo così, di una parte della tradizione occidentale, anzi quella principale, insomma, di derivazione classica, e poi appunto una parte di quella orientale, insomma, diciamo che adatta un po' in base alla sua preferenza.
Hai nominato adesso, rispondendo a questa domanda, il kendo, che se non sbaglio avevi praticato anche tu, giusto?
Ho praticato a lungo, sono praticato per 13 anni circa. Io l'ho cominciato in realtà proprio con, diciamo così, la curiosità di provare una cosa così importante per Mishima, questo per capire quanto Mishima abbia influenzato, ma in questo caso è proprio una cosa di curiosità. Poi in realtà ho capito anche perché anche Mishima fosse fermato, no? Si realizzasse con il kendo, perché va bene, nel suo caso c'è ovviamente un discorso culturale e quindi proprio, insomma, evidentemente anche di come autoctono sostanzialmente, però è anche vero che a parte questo il kendo anche per in generale, anche per un occidentale è una disciplina che insegna molte cose, nella quale sono fondamentali diversi aspetti, no? che almeno io personalmente ho sempre apprezzato e ho sempre considerato importanti per la mia vita, quindi dalla gerarchia, dall'importanza dei rapporti all'interno di un gruppo, dalla disciplina, dalla responsabilità, insomma ci sono un sacco di aspetti nel kendo che si trovavano perfettamente anche nella mia vita in generale, comunque che mi trovavo come compatibili perfettamente con la vita, quindi per questo l'ho praticato per anni, insomma.
E adesso io volevo farti una domanda in realtà che mi è venuta in questo momento in testa, che è più una curiosità. E, siccome mi diceva appunto che hai iniziato a praticare il kendo anche per vedere un po' vedere cosa provava lui, ma diciamo questa, io oserei quasi chiamarla ossessione per Mishima che hai, cioè com'è nata, come ti sei avvicinato alla sua figura, qual è il primo libro suo che hai letto, cioè, o magari com'è nata questa passione che hai?
Ma no, è nato tantissimi anni fa, allora guarda, avevo 15 anni, nel senso che stavo cominciando a 15 anni, io ho cominciato ad avvicinarmi anche molto presto, sono molto giovane, a un ambiente culturale, politico, che si può tranquillamente dire alle fine di destra, no? E allora quando ho iniziato frequentavo dei amici, frequentavo anche ragazzi più grandi di me che avevano questa abitudine, tra le altre, di leggere autori così un po', come dire, non allineati, tra cui Mishima, no? E quindi ho letto per la prima volta Sull'acciaio tra i 15 e i 16 anni. Ovviamente non ho capito quasi nulla di questo libro, cioè ho capito alcune cose, ma la maggior parte no, chiaramente. E poi in realtà negli anni ci sono state delle, come dire, delle, non so, sai quelle cose che ti, come dei segnali, no? Cioè periodicamente Mishima tornava a così, un po' in qualche modo dalla porta, dalla finestra, diciamo, tornava nella mia vita. E quindi alla fine a un certo punto ho ricominciato a leggerlo in maniera più attenzione, questo parlo alla fine degli anni 90, quindi avevo circa 20 anni, e poi da lì ovviamente non se n'è più andato. Ho dedicato lui, insomma, come hai ricordato tu, insomma, vabbè, ho dedicato musica, libri, fumetto adesso, insomma, quindi tutto quello che ho potuto l'ho fatto, insomma, ho dedicato queste cose a lui.
Allora, io ancora non ti ho fatto una domanda, però ci siamo ascoltati prima appunto di entrare in collegamento con te, io avevo messo patriottismo. Vuoi dire qualcosa in merito a, cioè, sia il film che il libro, insomma, vedi tu un attimino cosa, se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma patriottismo in realtà è una, la canzone è ispirata ovviamente all'omonima novella di Mishima, che a sua volta ispirò un film diretto, ovviamente interpretato dallo stesso Mishima. Parliamo dell'inizio degli anni 60. Nel 61 Mishima scrive Patriottismo. Nel 66, quindi 5 anni dopo, Mishima interpreta il ruolo principale di Patriottismo e dirige, diciamo, questo film. Le date sono importanti perché il 61 è l'inizio di questo decennio di cui ho parlato poco fa, il 66 sta a metà e comunque è ancora, precede di 4 anni il seppuku del finale 70. Perché lo dico? Perché nella storia di patriottismo, che adesso vabbè, non approfondirei, diciamo, la trama, comunque racconta di un tentativo di colpo di Stato avvenuto in Giappone nel 1936, Mishima racconta questo episodio attraverso la storia personale brevissima di questi giorni di tentativo di colpo di Stato, la storia personale molto breve di un militare che non viene coinvolto direttamente nel colpo di Stato, che è un colpo di Stato contro il governo modernista, diciamo così, a favore del ripristino dei poteri imperiali. Questo militare non è coinvolto, ma è chiamato ovviamente dal governo a reprimere la rivolta dei suoi stessi camerati, praticamente. Quindi di fronte al dovere che deve ovviamente svolgere in quanto soldato, ma di fronte a quella scelta o dover invece dire di no, perché non per non mettersi contro l'idea di far tornare il potere imperiale, praticamente decide di suicidarsi, cioè fa seppuku. Vabbè, detto questo, questa storia perché è importante? Perché lei la scrive nel 61, quindi 9 anni prima della morte. Quando nel 66 interpreta il ruolo principale nel film, a un certo punto durante le riprese chiede, quando sta per provare la scena del seppuku, quindi del taglio del ventre con la spada, chiede a un certo punto alla produzione di poter provare questa scena con una spada vera, non retrattile, cioè dice per favore datemi una spada vera. A quel punto si crea sul set, diciamo, una tensione, una grande tensione, e viene consegnata questa spada a Mishima, che prova a tagliarsi con la spada vera. Quindi appena affiorare le voci di sangue, e si ferma e guarda tutti gli altri, tutti sono terrorizzati da questa situazione, e lui li guarda e dice, e si scoppia a ridere, dicendo dovreste guardare che faccia che avete per come siete terrorizzati, come basta poco oggi per creare il terrore, no, tra la gente. Finisce lì questo episodio, però questo episodio è una prova, è una delle tante in realtà, che ci dice che quel gesto del 70, del seppuku di Mishima, non fu un gesto improvvisato, fu un gesto pensato per tanti, tanti, tanti anni. Qui siamo nel 66, ma diciamo così, diverse cose ci fanno pensare che tutti questi 10 anni Mishima avesse pianificato, in un certo senso, quel gesto. E quindi il patriottismo nasce appunto ripensando a quell'opera e a poi quel film di Yukio Mishima. di Shiva.
Bene, io direi che adesso possiamo ascoltare un altro tuo brano. Volevo mettere su Sole Acciaio. Ti ringrazio per essere stato qui con noi a Radio Bandiera Nera.
No, grazie a voi e grazie soprattutto per l'invito, per questa intervista. Grazie mille.
Grazie ancora a te, un saluto Federico, alla prossima.
Ciao, ciao, a presto, ciao.
Uscendo dal suo studio per andare incontro all'epilogo della propria vita, Mishima lasciò un biglietto in cui era scritto: la vita umana è breve, ma io vorrei vivere per sempre. Beh, direi che c'è proprio riuscito. Io adesso vi lascio alle note di Sole Acciaio, vi ringrazio per l'ascolto, spero di avervi fatto una buona compagnia in quest'ora trascorsa assieme e mi raccomando, continuate ad ascoltare sempre Radio Bandiera Nera.
Che ho in testa, devo recuperare il tempo già perso e rinforzare questa mia scorza,
perché sarò più forte conoscendo la brezza dell'est,
perché sarò completo solo con l'acciaio intorno a me.
Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande,
ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città
e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà.
E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai
e ti parlerò di Sole Acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai.
Sonno, per l'impazienza e voglia di riscatto. La mattina seguente ho preso quota, salendo in cielo con F104.
Perché solo dall'alto vedrai più chiara tutta la verità.
Il serpente che mangia la coda, anima e corpo nella dualità.
Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande,
ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città
e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà.
E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai
e ti parlerò di Sole Acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai.
Piano piano andrò ai giardini della mia città
e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà.
E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai
e ti parlerò di Sole Acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai.